Allora, prima di quello c'è un fratello Giovanni, mi pare.
Sì, è una domanda breve da Giovanni.
Andiamo lì.
Dice: Pace fratello Giuseppe, mi chiamo Giovanni. Vi scrivo per avere delucidazioni su Ebrei 3:17. Mi potete chiarire per favore il significato o la differenza di ubbidienza e sottomissione ai conduttori? Essendo venuto a conoscenza che dal greco sono due parole con significato diverso.
Ci manca in italiano.
Grazie, attendo risposta, Dio vi benedica. Cioè, il significato di ubbidienza e sottomissione sono diverse o sono uguali?
Ma no, certamente che sono diverse, ma non solo in greco e in aramaico, anche in italiano, anche in dialetto. Va bene, sono due cose diverse. Deve mangiare bere, come sedersi o alzarsi, cioè non sono due parole.
Però ubbidire al tuo.
Non c'è bisogno di andare al greco, basta andare al dialetto milanese, è lo stesso.
Ubbidire a qualcuno, al tuo genitore, al tuo pastore, non è lo stesso come sottometterti a lui?
No, non è lo stesso.
E perché?
Andiamo alla parola. Prima Samuele 16, 17, ecco perché.
Primo Samuele 16.
16, cosa hai detto? 7. Scusa, Prima Samuele 16, 7.
Prima Samuele 16:7. Ma il Signore disse a Samuele: Non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore.
Ok, qui c'era un uomo, si chiamava Eliab, fratello maggiore, il primo degli otto fratelli, il padre di Davide, qua, della famiglia di Davide. E lui obbediva a Dio, era lì pronto a essere unto, eccetera. Però dice, no, no, non guarda l'apparenza, che io guardo al cuore. Quindi era obbediente Eliab, era lì a ascoltare Samuele. Però il cuore non era diritto. Dio conosceva il suo cuore.
Cioè,
Quindi la differenza è che si può obbedire, sì, ma senza necessariamente sottomettersi nel cuore.
obbedisci nell'apparenza
All'apparenza.
con i atti esterni, ma non nell'interiore.
Sì, esternamente, che so io, vabbè, tu paghi la decima, dai un'offerta, obbedisci, però non lo fai col cuore, lo fai mormorando. Israele seguiva Dio nel deserto, ma mormorando. Quindi la mormorazione del cuore annulla quello che fai. Quindi andiamo a Matteo 15. Perché si può ubbidire a quello che Dio comanda, ma senza farlo col cuore. Cioè io posso seguire tutti i parametri, i canoni del matrimonio, però senza amare mia moglie, non col cuore. E prima o poi cadrò in una fossa, sicuramente.
Cioè significa che l'obbedienza può essere un atto esteriore, ma la sottomissione è qualcosa che viene dal cuore, da
Certo,
dentro.
certo, certo. Come queste chiese che si vestono da carnevale, di colori sgargianti, cappellini incredibili in testa, l'edificio tutto fumo niente arrosto, apparenza. Ma Dio non guarda queste cose. Dio guarda il cuore. Matteo, devo andare a Matteo 15, 6 al 9.
Matteo 15:6-9. Egli non è più obbligato a onorare suo padre o sua
Ok,
madre.
comincia di qua. Così avete
Così
annullato?
avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione.
Quindi il diavolo può annullare la parola di Dio? No, però la religione sì. La religione più potente del diavolo nell'annullare la parola di Dio. Il diavolo non ha la potenza di annullare la parola di Dio, non ce l'ha. Però cosa fa la Chiesa? Sì. La Chiesa che segue la tradizione, segue una statua, segue un santo, segue un pastore. Segue un fratello Giuseppe, segue invece di seguire Gesù, annulla la parola di Dio. 7.
Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti
Hai
d'uomini.
capito? Cioè oggi molte chiese predicano precetti di uomini. Quindi qui dice, nero su bianco, dice. Mi onorano con le labbra, ma il loro
Cuore è lontano.
cuore è lontano da me. Quindi Dio cosa guarda? All'onore delle labbra? O
No,
al cuore?
al cuore.
Guarda al cuore. Ecco la differenza. Quindi queste religioni, che purtroppo oggi sono fin troppe, onorano Dio, ubbidiscono a Dio, lo onorano in ubbidienza con le labbra, si battono il petto. Sono bravi protestanti e cattolici, bravi, bravi, applausi. Ma il cuore è lontano da me. Mm. E non gli interessa se è protestante, cattolico, ebreo, geo o mormone. Signore, guarda, il cuore. Invano mi rendono il culto. Cos'è il culto? Ubbidienza. Insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Per questo dice, vai a Proverbi 4, 23.
Proverbi 4?
Sì, 23. Chi lo apre?
23. Io. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita.
Quindi,
Proverbi 4, 23.
Se memorizzate questa scrittura, fratelli, scrivete. Proverbi 4, 23, ripetiamo.
Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita.
Va bene, tradizioni religiose di qualunque denominazione o setta non contano niente, zero. Anzi, sono un ostacolo, perché soppiantano, sostituiscono, prendono il posto della nostra comunione con la parola e con Gesù. Il nostro Dio è la parola, non è il pastore, la chiesa, l'edificio e dottrine morte, stramorte e seppellite. Come si oggi, questa è la moda oggi. 99,99 delle chiese, edifici, panche, prediche, pulpiti, microfoni, le cravatte stirate e tutti i mantelli religiosi sulle spalle e cappuccetto in testa. E la gente dice, oh, questo qui è la faccia di Dio. No, quella è la faccia del diavolo. Quella è la faccia dell'uomo. Quella è religione secolare. È religione morta. Ha preso il posto di Dio. Predicano Dio. Sì, come i farisei predicavano Dio, ma hanno preso, si assorbivano la gloria che doveva andare a Dio e se la stagnava in queste paludi puzzolenti che si chiama religione, capisci? Piene di rane, rospi, zanzare, batteri, immondizia, la religione. Dio non è religioso, Dio odia la religione. La vera religione, dice Giacomo, è aiutare le vedove e gli orfani. Ciao, la religione è tutta lì. Giacomo spiega, religione, aiutare orfani e le vedo, ciao, da mangiare, da bere, paga l'affitto, basta. Ok, cioè praticamente un lavoro sociale, ecco, aiutare gli orfani. Ma Dio non è solo, quello è niente, quello è lo 0,1% della fede. Dimmi, c'è il dito alzato?
Sì, credo che anche io sono colpevole, perché a volte ho ubbidito a Dio in quelle cose che lui mi chiedeva, ma con il cuore ero contraria, non ero sottomessa al Signore, non avevo lo spirito giusto, mormoravo e ho obbedito quello che lui mi chiedeva. Quindi credo che è una cosa che anche noi dobbiamo imparare. Succede nelle chiese, sì, ma un esempio buono che hai citato dalla Bibbia è gli israeliti che sono usciti dall'Egitto, sono andati nel deserto e apparentemente hanno obbedito, ma con il cuore sempre guardando indietro, sempre infelici, sempre mormorando, quindi non erano sottomessi nel cuore. Con il corpo sì, andavano verso la terra promessa, per un atteggiamento sbagliato. E credo che anche io l'ho fatto diverse volte.
Mm. Bravissimo, Dio ti benedica per la tua onestà. E chi non l'ha fatto?
Sì, anch'io.
Sai, nelle chiese, noi, nella nostra chiesa, nella mia, quella degli altri, si prega, si predica. Oh là là là. Israele mormorava nel deserto contro Mosè, che cattivi, noi meno male che siamo buoni.
No.
Ma guarda, se tu sei in una chiesa, può essere la mia, può essere un'altra chiesa, e mormori contro il pastore, tu sei uguale a quegli ebrei che mormoravano contro Mosè. Fin quando tu sei parte di una chiesa cattolica, protestante, geova, mormona, quello che è, tu devi, non puoi mormorare contro il pastore, puoi andare dal pastore e dire pastore. Questa chiesa mi sembra più una setta che una chiesa. Qui seguiamo i tuoi precetti e non la parola. E te lo dico francamente, però con amore, però questa chiesa è fuori binario. Questo puoi farlo. E dopodiché, se il pastore dice, oh, ok, cambio tutto, ho capito, la parola dice così, basta. Sono stanco di essere ipocrita, stanco di essere lazzarone, stanco di eccetera. Va bene, chiudiamo l'edificio, tutti in strada a predicare come Gesù. Fantastico. Dagli una possibilità a questa chiesa. Capisci? Io ho predicato e chiese fatte di edifici, poi mi sono stancato, ma tu qui stai perdendo tempo. Questi qua non muovono i fondelli, va bene? E me ne sono andato. Vado nelle strade a evangelizzare uno a uno. E così ho trovato voi. E così sì, amen. Secondo me.
Sì, amen.
Mi sbaglierò, correggete, ma secondo me Gesù faceva così. Quindi se siete una chiesa che segue i loro precetti, il loro pastore, il loro quello che è, va bene, invece della parola, andatevene, scuotetevi la polvere. Ma finché state lì non potete seminare zizzanie, non potete, dovete sostenere il pastore, la chiesa, cioè, sottomettersi, ok? La verità è il Papa, la verità è l'arcivescovo protestante, la verità è basta qua. La verità sono gli apostoli dei mormoni in Utah, America. E, verità sono gli anziani di Geova e Brooklyn. Ti sottometti gli anziani a Brooklyn, va bene?
Amen, amen.
Non sì, puoi, sì, non sì, puoi sì. Due piedi in due staffe. Se tu, fin quando sei in una chiesa, non puoi essere un Giuda. Sostenere la chiesa finché ci vuole rimanere. Però se la chiesa non vuole ascoltare la parola, non vuole cambiare, non vuole andare nelle strade come Gesù e chiudere sta catapecchia chiamata edificio religioso, secondo me scuoti la polvere e te ne vai. Ma questo lo farei io, tu fai come ti pare. Ma fin quando stai lì devi stare in unità. Guarda, andiamo a Matteo 15:19. Dai che vogliamo andare al messaggio.
15:19.
Ce l'hai?
Sì. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni.
E chi parla?
È Gesù.
Gesù. Va bene? È il cuore da dove provengono questi veleni. Mm-hmm. Il veleno più grande è la mormorazione contro Dio. Numero due, mormorazione contro la moglie, il marito, i fratelli, la Chiesa. Va bene? E questo non è accettabile. Va bene? E neanche una chiesa sbagliata, sgangherata. Finché sei lì non puoi mormorare, puoi andare dal pastore e dire: "Wei, qua o cambia o io cambio." Allora, poi questo puoi farlo. Ma non puoi essere un Giuda. Va bene, questa è tutta la differenza tra Laodicea e Filadelfia. Il cuore, il cuore, il cuore, il cuore. Il cuore in una macchina è il motore. Tu compri una macchina senza motore? Scusa.
No.
Io sto comprando una macchina, una volta dove ero a Milano, sto comprando una macchina, devo tirare una roulotte e fa appuntamento al meccanico, ecco qui c'è la macchina di quel meccanico che la stava preparando e che veniva il pollastrello io a comprarla, una macchina vecchia, vecchiota, e cioè, lo mette in moto dal motore esce l'acqua, dal motore dove si mette l'olio, ho cominciato a uscire l'acqua dal radiatore. E dico: "Che è sta roba qua?" E no, no, tranquillo, il meccanico sistema tutto, mi fa. Io ero con un fratello americano. Dico: "Ma caspita, dal motore adesso metterlo e mi esce l'acqua." Cioè io non è che me ne intendevo molto di motore, ma ho detto: "Ma qua, anche un ignorante come me capisce." Dico: "No, tranquillo, lei torni domani che si..." Senta, io ho capito tutto, ho paura che ho capito. Me ne sono andato, era una Peugeot. Capito? Cioè... il cuore di quella macchina era il motore, invece dell'olio ci rendeva l'acqua nel motore. Ho fatto un'infiltrazione del radiatore e me la voleva vendere. Capito? Quindi Dio è così. Se Dio vede che dal motore esce l'acqua invece di esserci l'olio, cioè se il nostro cuore è così, invece di uscire amore per il Signore, amore per i fratelli, amore per la testimonianza, esce acquaccia del radiatore, esce... Il Signore guarda il cuore e spunta una panca di chiesa, spunta un rosario, spunta, che so, la domenica mattina venite qua a dormire insieme a noi, cioè quel cuore lì non funziona. Va bene.
Allora,
poi un altro esempio, c'è Anania e Safira, dimmi.
Diresti tu che la sottomissione è al di sopra dell'ubbidienza?
No, ci vuole tutte e due. Non puoi sottometterti per non ubbidire. Exactly. Non puoi ubbidire senza sottometterti.
Uno che si sottomette è ubbidiente, però uno può ubbidire senza sottomettersi.
Cioè, guarda, te lo dico in una parola. È tutto in una parola. Il cuore. Il cuore. È tutto nel cuore. Se il cuore è diritto, c'era Marta che lavorava a fare il baccalà fritto, mentre Gesù era lì che predicava.
Sì.
Va bene, e Maria era lì seduta e faceva niente.
Sì.
Virgolette, una grande lazzarona. A un certo punto Marta non ce la fa più, non solo guardava Maria storto, ma si è messa a rimproverare anche Gesù, e Marta era la donna di Dio. "Ma Signore, ma non te ne frega niente che mia sorella è lì che non fa niente, è lì con le mani in mano ad ascoltare, io sono qua che faccio il lavoro anche di lei, anche a me piacerebbe sedermi lì e scaldare la panca."
Sì,
va
sì,
bene.
Sì, sì.
E Gesù gli fa, non gli dice: "Grazie Marta, mi era sfuggito. Meno male che ci siete, ottima segretaria." Così che gli ha detto Gesù. Ha detto: Marta, Marta, sì signore, sono qua con la padella in mano. Tutti affanni, affaccendi, come gli ha detto, intorno a tante cose, ma c'è solo una cosa necessaria, solo una cosa c'è di bisogno, dice più o meno, scusate, cerco di ricordarmi cosa dice più o meno. Una cosa solo c'è bisogno, e Maria ha scelto quella buona cosa che non le sarà tolta. Caspita, e Marta era una donna di Dio al 100%. Diciamo 99 perché lavorava un po' troppo quando doveva ascoltare. Poi è diventata al 100%. Ci siamo?
Sì, 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 sì.
Oh, amen. Va bene. Perché? Amen. Perché vedi, Marta ubbidiva, ma lei, pur donna di Dio, in quel caso sbagliava. Perché in quel caso invece doveva ascoltare, invece di ubbidire. Ubbidiva, ma non col cuore, ubbidiva con la padella. Va bene? Allora, andiamo a Ananias e Safira e chiudiamo qua perché devo andare al messaggio di oggi. Dov'è che è caduto il diavolo? Andiamo lì, eh?
Sì.
Ananias e Safira, Atti 5, 1 all'11, la loro storia, devo leggertela tutta o te la faccio un riassunto?
Un riassunto. Perché la conosciamo.
Legge almeno le prime scritture. C'era un uomo di nome Anania.
Atti 5, 1. Ma un uomo di nome Anania, con Safira sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e un'altra parte la consegnò deponendola ai piedi degli apostoli.
Ora qui quest'uomo stava ubbidendo, perché in quel tempo la chiesa era proprio come i tempi di Gesù, si aiutavano anche finanziariamente. Oggi dacci molto piano perché ci sono molto approfittatori, va bene? E ecco. E allora cosa? Ubbidiva e faceva più di tanti altri. Non è che tutti vendevano i terreni, molti lo facevano, non tutti. Lui era un millimetro più in alto della media, perlomeno più in alto di quelli che non vendevano le terre. Mm-hmm. Lui vende le terre, generosissimo, e dà una metà delle terre alla chiesa. In qualunque chiesa vai oggi, dici: guarda, io qua ho venduto una terra e che la dedico al Signore, qui c'è mezzo milione di euro, qualunque. Cioè, se il pastore gli prende un colpo non sviene, dice: grazie, Dio ti benedica. Che grande idea. E il pastore non è che gli manda un fulmine e lo uccide perché si è tenuto la metà, l'altro mezzo milione.
No, dice, è grato.
No, invece che succede? Invece vendiamo al verso 3.
Atti 5:3. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del podere?
Ok, vai, salta il 5, saltiamo qua.
Anania, udendo queste parole, cade e spirò. E un gran timore prese tutti quelli che udiranno queste cose.
Caspita, immagina un pastore che dice: ma tu non hai venduto una macchina per quanto? 5.000 euro. E ha dato solo 2.500, quando tu invece hai pregato con noi che vuoi dare tutto al Signore, tutto il tuo cuore, tutto. Bene, portate la bara che adesso questo muore fra 10 secondi. Cioè, ti immagini una cosa così? Mm-hmm. Cioè, sui giornali, alla televisione, questo pastore. Cioè, è questo che è successo qua. Perché? Perché lì si usava, perché lui ha suonato la tromba, io do tutto a Gesù.
Quindi il problema è stato che ha mentito.
Cioè lui non doveva suonare la tromba, do tutto. Doveva dire: io non ho la fede di dare tutto. Io sono, no, non sono a cuore pieno, non sono a tutto, eccetera. Stai zitto, non dire che sei a cuore pieno, non dire che sei tutto il cuore, tutto lo spirito e tutte le cose materiali, non lo dire questo. Noi in comunità qui lo facciamo, ma nessuno deve far finta di farlo se non lo sta facendo.
Allora Anania voleva sottomettersi 100% e dare questa impressione, ma non l'ha fatto.
Sì, ha suonato la tromba, che ha dato tutto il cuore, tutte le cose materiali e tutto. Gesù ha anche detto: chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. Quindi questo qui voleva essere uno di quei discepoli, diciamo, a livello più in alto.
Anche se lui avrebbe dato la metà, proclamando che do solo la metà, non significa che non è tutto cuore. Uno può dare la metà ed essere tutto cuore.
Sì,
l'importante è non mentire.
No, no, lui però deve essere onesto, deve dire: no, sì, devo dire, vi do la metà, tutta non posso, non voglio dare, vi do la metà.
E quella metà
invece
la do con
lui
tutto il cuore.
Si è presentato evidentemente,
sì, sì, sì.
Qui non lo dice però evidentemente bisogna capirlo, si è presentato a cuore pieno. Infatti, se tu vai al capitolo precedente, Atti 4, 2, 40, 44, 45, dice: tutti che credevano erano insieme, avevano le cose in comune, vendevano i beni e le possessioni e le distribuivano a tutti, capito? E alla fine, quelli, Atti 2, 44, 45, pardon. E Atti capitolo 4, alla fine dice: lo deponevano ai piedi degli apostoli. Questo è quello che facevano. Quindi lui non era obbligato. Infatti Pietro, nella scrittura che tu hai saltato, leggilo, verso 4.
Atti 5, 4. Se questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio.
Quindi voleva la gloria di essere, di dare tutte le cose materiali a Dio. Non era obbligato. Uh-huh. Però non voleva pagare il prezzo. E uh-huh. questo è stato l'inganno. No? Quindi sì, non devi far finta di essere a cuore pieno riguardo alle cose materiali. Dillo onestamente.
Sì.
Va bene?
Sì.
Va bene. E insomma, poi è arrivata la moglie, Safira, la stessa storia, idem. Dice: ma tu hai venduto il terreno tanto? Sì, l'ho venduto tanto. Bugia. Capisci? E allora dice: ok, guarda, tuo marito è morto, così adesso muori anche tu. E verso 10?
Atti 5, 10. Ed ella in quell'istante cade ai suoi piedi e spirò. I giovani entrati la trovavano morta e, portatala via, la seppellirono accanto a suo marito.
Due funerali. Immagina la reputazione di questa chiesa a Gerusalemme. Concludi il verso 11.
Allora un gran timore venne su tutta la chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose.
Ecco, questo è un esempio di ubbidire in apparenza, però non col cuore.
Sì.
Ci siamo?
Cioè lui voleva la gloria, la fama di essere ubbidiente, di dare tutto a Dio, di essere onorato, rispettato, mentre non lo faceva.
Sì, non suonare trombe, non fare finta di essere un capitano, se sei un tenente, di essere un apostolo che dà tutto, perché a quei tempi gli apostoli erano riverici, erano ubbidici, erano tutti, li invitavano a casa loro, quindi c'era una cosa che per alcuni era, diciamo, gloria a Dio, e per altri era gloria per loro. Anania e Safira lo volevano per loro, quindi qui c'è da spiegare abbastanza questo capitolo,
sì,
perché bisogna leggere anche quello che non c'è, capito? Cioè quello che è così. Leggere che Anania voleva la gloria. D'accordo? Quindi il punto è, concludo con questo, il punto è, Dio guarda il cuore.
Sì.
Cioè qualunque, vendi un campo, ma avrà ricavato alcune centinaia di migliaia di euro, non sappiamo quanto era sto campo, una grande somma. Qualunque chiesa oggi non gli interessa niente, se tu ti presenti, diciamo la stragrande maggioranza delle chiese dice: io do tutto al Signore, ah bravo, e c'ho qui 1 milione di euro perché ho venduto un campo, basta. Nessuna domanda fatta. Chiamano il tesoriere, capito? E se non è ancora svenuto, dice: percorre, vieni qua con la carriola. Questo qui è arrivato con 1 milione di euro. Per cortesia, prende la carriola grande, capito? E basta, altolocato, lo fanno sedere davanti a tutti, eccetera. Il pastore ti invita a casa a mangiare con lui la sera, ti fa la predica personale, la moglie ti lustra le scarpe. Dico, in tante chiese, non tutte, grazie a Dio. Invece qua Pietro dice: ma tu com'è andata qui? Quanto hai? Pertanto l'hai venduto? 100.000, 1 milione di euro, quello che è. Sì, pertanto, ok. Avanti con la bara. Caro mio, questo era il cristianesimo. Questo è come è cominciata la vera chiesa. Non con mezzi cuori pusillanimi, che, capito? Quindi forza ragazzi, qui attenzione a quello che proclamiamo. Nessuno chiede niente, però non fate finta di dare tutto di questo, tutto di quello, tutto il cuore. Se dai tutto il cuore, attenzione, Gesù ti può chiamare domani mattina alle 6 della mattina e andare a evangelizzare. Andare a predicare in una chiesa. Eravamo lì, ho detto: chi è che vuole venire? Stavano studiando come evangelizzare. Oh, benissimo, il calcio sui maccheroni. Mi ha dato il microfono, tutti lì seduti, vi ricordate, quando ho già parlato di quello. Dice: allora, chi è che andare? Qui per imparare a evangelizzare ci vuole la pratica, per imparare a guidare la macchina, non è solo teoria, anche guidare la macchina. Allora, settimana prossima, quella è una buona giornata, martedì, lunedì.
Penso
che era martedì, mi pare. E allora, bene, a che ora? Alle 7, tutti bene. Alle 7 arriviamo lì, noi pistole gli abbiamo creduto, non c'è nessuno. Ma cazzo, è chiusa la chiesa, che è successo? Chiusa completo. C'erano due sul gradino d'entrata, c'erano due bambine, due ragazze di 12 anni, 13 anni, sedute lì, e ho detto, ciao, come va, come non va? E dove sono tutti? Non lo sappiamo, stiamo aspettando. Perché tu hai detto martedì, sì, è vero, siamo qua. Abbiamo aspettato un'ora, non è venuto nessuno. Domenica prossima vado lì ancora a predicare, sono tutto lì seduto, stesse panche da scaldare, grande sorriso, alleluia, alleluia, pentecostali. Alleluia, alleluia, gloria. Ho detto gloria, gloria cosa? Non siete venuti nessuno qua, pelandroni. Insomma, non ho durato molto in quella chiesa, come sapete, vi ricordate, no?
Certo, sì. Ah,
grazie Gesù.
Beh, io chiudiamo qui, Angelo.
Sì, però questo messaggio continua anche dopo, perché credo si applica alla lezione principale di oggi. Volevamo parlare dell'umiltà, specialmente nella relazione con le persone intorno a noi, l'amore, la carità, come dice Primo Corinzi 13. Credo che è un messaggio che si applica a ogni essere umano sulla terra, quindi è un messaggio che abbiamo tutti bisogno. Ascoltiamo un canto e poi andiamo al messaggio di oggi, intitolato Dove il diavolo è caduto e cosa noi dobbiamo fare?
Ecco, come e in cosa il diavolo è caduto? E com'è che la cosa riguarda noi? Guardando al diavolo, come si riguarda noi? Guardando lui, ci viene da pensare cos'è che dobbiamo fare per non cadere nella stessa fossa. Oggi parleremo di quello e c'ha molto a che fare con l'umiltà. Amen.
Ascoltiamo cosa Domenico Greco, Primo Corinzi 13, Eterna Carità.
Se parlassi lingue degli angeli e degli uomini, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona, come un cembalo che vibra senza l'amor. Seppure avessi profezia o fede e scienza, ma se io non avessi carità, nulla è. È paziente la carità, è benigna, non invidia, non si vanta la carità. Non si gonfia né cerca il suo interesse, non si adira mai il male, dimentica. Non gode dell'iniquità, gioisce della verità, tutto copre, tutto crede e spera. Dio amore sei. Cercate la carità, aspirate ai doni dello Spirito di Dio in umiltà. Con la scienza e la profezia, un giorno tutto svanirà quando Dio ritornerà. Ed ogni uomo lo vedrà tornare coi suoi angeli e ad ognuno chiederà solo carità. Dio amore sei.
Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza, la carità, ma di tutte più grande è la carità.